Rieccoci in linea, ci sentite?
Sì, ciao.
Ciao, bentornati su Arraga.
Grazie.
Eccovi, noi vi sentiamo perfettamente. E, ecco qua, abbiamo introdotto la presentazione di questo nuovo opuscolo per le letture sotto l'ombrellone di quest'estate. E niente, appunto abbiamo detto dove scaricarlo e vi lasceremo un po' la parola da magari innanzitutto raccontarci com'è nato l'idea di scrivere questo opuscolo, quale tipo di lavoro appunto vi siete immaginati dietro la stesura poi effettivamente così puntuale che dà ogni dettaglio che si trova all'interno dell'opuscolo in merito alle deportazioni verso l'Egitto.
Ma sì, inizierei appunto spiegandoti le motivazioni che ci hanno spinto a scrivere l'opuscolo, che in realtà è un lavoro specifico che abbiamo fatto rispetto ad un paese, l'Egitto, ma non voleva chiaramente essere un modo per creare delle classificazioni o delle gerarchie tra paesi, tra modalità di deportazione e di detenzione delle persone rispetto al paese d'origine. Però ci sembrava interessante, anche in virtù di tutta l'esperienza dell'assemblea contro il CPR di queste zone qua, dei rapporti di solidarietà con le persone recluse, individuare anche una storia che, diciamo, anche per cause di forza maggiore abbiamo approfondito maggiormente e provare a raccontarla in tutta la sua interezza, e con l'obiettivo di far risaltare un po' tutti gli ingranaggi, tutti i meccanismi che costellano la vita, l'esperienza di vita di una persona migrante, in questo caso dall'Egitto arrivata in Italia, e l'impatto con tutte quelle che sono le soglie, i muri che questa persona si trova costretta a fronteggiare fino diciamo all'esito più fatale, che è appunto quello della deportazione. Abbiamo quindi scelto la storia di un amico con cui eravamo in contatto e che alla fine è stato deportato in Egitto, e l'abbiamo definita una storia paradigmatica non perché particolarmente straordinaria o speciale, ma appunto perché era la normalità, l'ordinarietà del trattamento che subiscono le persone che arrivano in Europa senza il documento giusto. E anche un po' per rompere tutti quei meccanismi di disumanizzazione che subiscono queste persone, che finiscono per diventare dei numeri in termini di flussi di arrivo, dei numeri in termini di persone recluse all'interno dei CPR, dei numeri in termini di soggetti deportati, e quindi rompere un po' questo schema numerico, algebrico del razzismo di Stato per raccontare un po' anche le motivazioni, le aspirazioni, la vita di fatto di queste persone, e in controluce mostrare poi tutte le strutture in cui queste vite vengono imbrigliate, che sono appunto le strutture del razzismo di Stato. E ne è venuto fuori quindi questo opuscoletto, mm-hmm. Questa lettura da spiaggia, sperando che qualcuno effettivamente sia in luoghi un po' più freschi rispetto alle nostre città. E insomma, adesso pian piano magari entreremo un po' più nel dettaglio delle varie fasi, dei vari capitoli che abbiamo individuato in questa vicenda.
C'è da dire che effettivamente magari rimandiamo l'ascoltatore che magari, o l'ascoltatrice che magari per la prima volta si collega a Arraga, a riguardarsi appunto le puntate precedenti in cui i podcast si possono trovare sia sul sito della radio che sia sul sito nocprtorino.noblogs.org, sia spesso sul canale Telegram di Horria, che effettivamente ci sono stati numerosi approfondimenti sul CPR di Gradisca. Questo giusto per appunto richiamare al fatto che adesso iniziamo a parlare un po' di più di deportazioni, anche perché gli approfondimenti sul CPR di Gradisca ci danno la cifra di quanto effettivamente si tratti ormai di un hotspot deportativo, sia per la Tunisia che per l'Egitto, che in alcuni casi per la Nigeria, che per altri appunto paesi, per cui appunto la quantità deportativa di Gratisca di Sonso ormai è abbastanza corposa, appunto che sicuramente il fatto di entrare in quel lager e uscirne spesso con le manette su un aereo dà anche la cifra della necessità della rivolta, no? E dell'evasione di cui spesso abbiamo dato notizia ai microfoni di questa trasmissione.
Eccoci, poi tra l'altro partendo da questo elemento della deportazione come uno dei tasselli fondamentali, no? Della macchina delle istituzioni, il tassello per eccellenza, no? Alla fine di tutto il processo di detenzione, anzi innanzitutto di subordinazione della persona migrante, poi di detenzione in alcuni casi e infine di deportazione per altri, abbiamo cercato di capire i meccanismi anche sulla base dei paesi verso cui la maggior parte delle persone vengono deportate. In questo caso ci siamo concentrati con l'Egitto perché era diciamo un caso interessante di utilizzo, interessante sì, tra mille virgolette, ovviamente molto problematico e da aggredire in tutte le forme possibili,
certo.
Comunque interessante per questo perché è il paese con cui recentemente l'Italia ha intrattiene tutta una serie di rapporti bilaterali che permettono anche poi il meccanismo deportativo tramite charter nel caso specifico dell'Egitto. Sappiamo che per la Tunisia è anche peggio, nel senso che i numeri sono molto più alti, seppur con diciamo delle complicazioni molto recenti che forse sarà il caso di approfondire in futuro,
sì.
Abbiamo in mente in qualche modo di farlo e approfondire anche il tema della Tunisia, che è un altro dei paesi verso cui vengono eseguite le deportazioni via charter. Comunque partiamo dall'Egitto perché è appunto un po' il cuore di questo opuscolo e magari potremmo iniziare spiegando un po' che cos'è l'Egitto in questo momento.
Sì, infatti magari proviamo a entrare nel merito, perché se di Gradisca di Sonso, di cui ricordo solo che una delle tre aree è ad alto flusso, no? E quindi da cui partono tanto le deportazioni ed è una delle aree in cui più spesso ci sono le rivolte, giusto per dare il quadro del contesto di partenza, però forse quello di cui non si è parlato tanto ai microfoni di Arraga è invece una, come dire, entrare nel merito proprio di quello che è l'Egitto, di conseguenza quello che sono le partenze e le espulsioni verso l'Egitto. Quindi se vi va di dare un po' un minimo, di fare una panoramica, potrebbe essere utile.
Sì, allora diciamo appunto l'Egitto oggi è un regime, che è il regime di Al-Sisi, che prende potere nel 2013 e è un paese in questo momento con grandissimi problemi economici, un'inflazione molto molto forte, che è un po' il motivo per cui ad esempio Mohammed, di cui parliamo nell'opuscolo, se ne va dall'Egitto. C'è sicuramente appunto una situazione molto difficile che viene resa un po' esasperata per molti giovani dal fatto che vengano obbligati a fare il servizio di leva appena finiscono la scuola, se non vanno avanti con gli studi o dopo l'università, se fanno l'università. Per avere un po' di contesto, il regime egiziano è un regime militare e l'esercito in Egitto controlla grandissima parte dell'economia, per cui anche durante la leva stessa, oltre a tutti quelli che possono essere preparazione da soldati veri e propri, in realtà tantissime persone durante la leva militare obbligatoria si ritrovano a lavorare per tutte quelle che sono le aziende di proprietà dell'esercito, che controlla aziende di zucchero, hotel sul mare, caffè sul mare e un'altra serie, stazioni di benzina e un'altra serie di attività. Per cui diciamo ad esempio nel caso di Mohammed non finisce la scuola, non va avanti con gli studi, a Mohammed toccano spesso fare 5 anni di leva obbligatoria e in questi 5 anni oltre a tutte le vessazioni, appunto le dinamiche che ci sono poi interne all'esercito per chi sta facendo la leva, c'è anche il fatto di non essere pagato, essere pagato davvero davvero poco, per cui tantissimi degli egiziani che arrivano in Italia ultimamente sono minorenni e se ne vanno subito prima di dover appunto entrare nell'esercito con la leva. Oltre a questa situazione c'è sicuramente una grandissima oppressione da parte del regime. Il Sisi, durante appunto da quando prende potere, moltiplica in modo molto molto forte il numero delle carceri. Al momento ci sono almeno 60.000 prigionieri politici in Egitto. Molto recentemente sono state arrestate ad esempio 7 ragazze per video che avevano fatto su TikTok seguendo cioè per una legge egiziana che è contro l'immoralità e per la protezione dei costumi. Ci sono almeno 200 persone che sono state arrestate dopo il 7 ottobre per solidarietà nei confronti della Palestina, più una serie di attivisti, tra cui alcuni storici che dal 2011 che stanno in carcere. È un paese dove non c'è un minimo spazio di libertà di espressione e di opposizione nei confronti del governo, e è una presenza capillare della polizia e delle forze di sicurezza, tanto che con questa macchina repressiva e un po' di terrore che portano avanti, effettivamente poi è molto difficile organizzarsi all'interno del paese per qualsiasi azione che vada contro il governo.
Aggiungerei magari che è un po' anche il motivo del titolo di questo articolo, che in virtù diciamo della geopolitica del Mediterraneo e quindi anche del ruolo chiave che ha il regime di Al-Sisi in termini di stabilità, e lo si vede anche per la questione palestinese, ad esempio, dove l'Egitto sta avendo un discreto ruolo nell'abbandono di fatto della resistenza del popolo palestinese alle sorti del genocidio deciso da Israele, e poi in realtà per tantissimi altri motivi, da quello che è il controllo dei flussi migratori, e lo dimostrano tutta una serie di accordi e di sovvenzionamenti, parliamo di miliardi di euro che arrivano al regime, che in questo modo chiaramente riesce a conservare e a rafforzare la sua posizione di controllo nel paese. E direi anche per questioni strategiche legate all'estrazione al saccheggio, scusa, l'estrazione delle risorse. Basti pensare al ruolo di Eni, che in Egitto fa affari che prosperano nell'estrazione di gas naturale, eccetera. In virtù di tutto questo, diciamo che il regime egiziano ha un ruolo decisivo, ed è il motivo per cui ci sono tutta una serie di rapporti di cooperazione internazionale, che vanno dalla cooperazione in termini di polizia, di pratiche di polizia, e nell'opuscolo specifichiamo quelli che sono i progetti di finanziamento europeo di addestramento delle milizie egiziane, e in realtà non solo dell'Egitto ma di moltissimi altri paesi. C'è il processo di Khartoum, il progetto ITEPA, insomma tutta una serie di progetti che prevedono lo stanziamento di risorse, l'addestramento delle polizie per stabilizzare di fatto la regione, e in questo senso il ruolo europeo e soprattutto anche dell'Italia è decisivo. E in questa chiave l'Egitto è finito anche nella lista dei paesi sicuri di provenienza migratoria verso l'Italia, una lista lunghissima che va dall'Albania al Bangladesh e arriva alla Nigeria, eccetera. Tra questi c'è anche l'Egitto, e questa collocazione all'interno di questa lista diciamo che comporta tutta un'accelerazione in quelle che sono di fatto le pratiche di legalizzazione ed espulsione della persona che arriva da un paese sicuro. E quindi chiaramente il punto di domanda del titolo riguarda il fatto: ma paese sicuro per chi, per cosa, in che termini? Nei termini appunto di una sicurezza internazionale che non ha niente a che fare con la sicurezza delle persone che in Egitto ci vivono, chiaramente. Mm-hmm.
Sì, infatti grazie di aver approfondito bene questo appunto paragrafo, diciamo, capitolo zero, come l'avete chiamato nell'opuscolo, che è appunto quello della descrizione geopolitica, nel senso appunto non solo del peso che ha l'Egitto all'interno di alcuni quadri internazionali e del perché piaccia tanto, diciamo, e venga definito paese sicuro, ma anche qual è la quotidianità e la vita possibile di una persona nata in Egitto, e quindi che ci contestualizza come Mohammed, ma così come tante altre persone, arrivano già in età molto giovane, no? In Italia, attraverso le rotte migratorie, e poi quindi si trovano a fare questo viaggio molto presto e a venire intrappolati poi all'interno dei meccanismi propri invece del razzismo europeo, quindi di questa falsa accoglienza, di questi meccanismi semidetentivi che sono l'accoglienza, come appunto nel protagonista di questo opuscolo, nell'amico appunto vostro che è stato poi deportato, e magari in alcuni casi appunto anche in minore età, e di come appunto questa diciamo finta accoglienza, finta presa in carico da parte dello Stato italiano sia spesso solo, come dire, fino allo scoccare esatto del diciottesimo anno di età. E quindi appunto poi nell'opuscolo si racconta molto bene anche qual è la quotidianità, no, di una persona che poi si trova a essere in Italia, quindi a trovarsi, e come si finisca molto facilmente all'interno del CPR. E secondo me poi questa prima parte che voi avete raccontato, cioè di qual è la quotidianità in Egitto per una persona nata lì e la pressione verso la questione appunto di fare la leva lunghissima militare e l'ovvi motivi per cui non la si vuole fare, poi crei degli altri problemi a seguito della deportazione, no? Poi appunto seguiamo magari come ritenete voi il corso, diciamo, della presentazione dell'opuscolo in sé. Quello che vorrei solo accennare è che una roba molto particolare delle deportazioni verso l'Egitto, per cui secondo me vale la pena rimarcare non solo che sono deportazioni sistematiche, nel senso di razionalizzate e organizzate attraverso numeri ben precisi tramite gli accordi bilaterali e charter che partono mensilmente, non tanti quanto ne partono o partivano, perché adesso è un po' particolare la situazione per la Tunisia, però quanti per la Tunisia, però sicuramente almeno un charter mensile, e quindi diciamo un grosso carico che comporta una caccia vera e propria all'egiziano nelle strade, nelle carceri, nei CPR, ma anche il fatto che normalmente la violenza del razzismo sistemico in Europa in qualche modo finisce male, ma finisce con la deportazione, perché poi si viene espulsi nel cosiddetto paese di origine, si è quantomeno liberi, seppur diciamo punto a capo nel gioco dell'oca della violenza della gestione europea dei flussi migratori. Nel caso dell'Egitto poi voi ne parlate molto bene nella parte finale dell'opuscolo, giusto per iniziare ad accennarlo, non finisce lì l'incubo, diciamo, del razzismo, perché si è poi al riconoscimento in Egitto sottoposti a una nuova eventuale carcerazione, però appunto questa è la parte, diciamo, dell'arrivo in Egitto, ma secondo me è importante sottolinearlo in relazione anche alla partenza, perché ha dei legami con la questione dell'essere anche un po' fuggiti dalla leva obbligatoria, no?
Sì, assolutamente. Mohammed, ad esempio, Mohammed torna in Egitto e possiamo dire che già non si trova lì, perché sapeva che appunto il mese prossimo sarebbe stato obbligato a fare la leva militare, e tra l'altro dopo essere comunque rimasto indebitato con appunto tutti i debiti di cui si fa carico la famiglia per farle uscire, in questo caso per far uscire Mohammed e farlo arrivare in Italia, Sicuramente entrare nell'esercito con la leva militare vuol dire rimanere indebitati, e in una prospettiva di 5 anni in cui non si guadagnerà un centesimo, per cui sì, lui ad esempio se n'è già andato. Un'altra cosa secondo me appunto sull'arrivo è sia ritrovarsi in questa situazione, ha ovviamente chi cerca di non fare la leva, può essere arrestato o quindi finire in carcere, oppure deve pagare delle multe salatissime che se non può pagare gli aspetta chiaramente il carcere. Un'altra cosa all'arrivo, viene fatta anche questa identificazione, per cui una volta che una persona arriva in Egitto deve dimostrare effettivamente di essere egiziano, vengono quindi trattenuti dalla sicurezza nazionale, per se riesce a dimostrare, appunto riesce a far vedere i tuoi documenti per 48 ore, in realtà non si sa bene le altre persone quale sia un attimino la loro situazione nel momento in cui non riescano subito a dimostrare di essere egiziani. In più, collegato secondo me agli accordi che ci sono tra l'Europa e l'Egitto, l'Egitto diciamo che verso l'Europa si gioca la carta degli arresti nei confronti dei trafficanti per continuare a prendere soldi dall'Europa, un po' in questo scambio di voi appunto, cioè l'Europa finanzia l'Egitto, l'Egitto dice di bloccare l'emigrazione da lì e fa queste grandissime operazioni contro trafficanti, che però dato un'inchiesta di Madame Astre, che è un giornale indipendente egiziano, ha riguardato quali sono state le accuse dell'ultimo anno di traffico, e si nota come siano le stesse persone che vengano accusate più volte e scontino diverse pene, e vengono accusate in diverse città, quindi diversi tribunali di diverse città, quindi vengono accusate, condannate, si scontano il carcere, finito il carcere c'è una nuova accusa sempre sulle stesse basi in tribunale di un'altra città, e si riscontrano il carcere in quest'altra città, e questo viene fatto per far crescere i numeri e quindi poi dimostrare all'Europa che l'Egitto sta facendo il lavoro che è stato richiesto e può continuare a chiedere questi finanziamenti, che poi tra l'altro un po' a cerchio ritornano anche nelle spese che il regime ha per tutto il suo sistema di sicurezza e oppressione, per cui poi sono soldi che comunque aiutano il regime a controllare e opprimere la propria popolazione.
Sì, infatti, vabbè, mi verrebbe solo da fare per gli ascoltatori e le ascoltatrici, come al solito, un breve recap, diciamo, di come funzionano le deportazioni, per il quale ovviamente invito a scaricarsi l'opuscolo appena uscito, che approfondisce proprio il tema delle deportazioni, in modo da poi appunto comparare un po' con la questione egiziana, no? Nel senso che effettivamente le deportazioni funzionano normalmente, tra virgolette, e sono in crescita quantitativamente, con un'identificazione in Italia, validata, diciamo, l'identità della persona che si vuole espellere, quindi tendenzialmente dal consolato, dall'ambasciata del paese ricevente, e in casi straordinari dal Ministero degli Interni o della Difesa italiana, quindi per motivi di sicurezza interna cosiddetta, viene, come dire, convalidata l'identità della persona, e in base agli accordi che ci sono, quindi letteralmente ai posti negli aerei, quindi nel caso della Tunisia avendo appunto una quantità molto numerosa di posti, moltissime persone, nel caso del Marocco per esempio, o dei gambiani che vengono deportati con gli aerei della Royal Air Maroc, un po' meno, ma comunque sempre in crescita, identificazione, espulsione tramite velivolo appunto commerciale / un charter, no? Mi sembra di capire dal testo che voi avete scritto che nel caso dell'Egitto molto spesso, o almeno nel caso dell'amico vostro, è successo così e si possa anche un po' considerare che possa essere un po' più sistematico. Effettivamente l'identificazione viene fatta all'arrivo.
Sì, esatto. Il charter per l'Egitto tendenzialmente parte da Roma, passa, si ferma a Palermo e poi direttamente al Cairo. A Palermo lui racconta che appunto sono salite tantissime persone, dei appunto probabilmente CPR siciliani. Ma non c'è stato nessun incontro per l'identificazione, e questa è una notizia che abbiamo sentito da più persone una volta che sono state portate.
Ok, però arrivate in Egitto vengono detenute nuovamente, a differenza degli altri, appunto delle altre nazionalità in cui vieni, appunto, passi da una caserma di frontiera, vieni passato dalla polizia italiana alla polizia di frontiera del paese dove arrivi, scaricato in una caserma dell'aeroporto e poi cioè, convalidata l'identità, che tanto è stata convalidata la partenza, lasciato in cosiddetta libertà. E quindi le persone vengono trattenute, alcune solo 48 ore, in cui devono a quel punto dimostrare la propria identità egiziana, gli conviene, tra virgolette, altre non sappiamo bene cosa gli succede. Ecco, questo è un po' il punto, no?
Sì, diciamo che era un aspetto che in precedenza avevamo approfondito poco, infatti di per sé c'è anche abbastanza sorpreso, cioè, di questo surplus di detenzione di fatto, l'intervento tra l'altro delle forze di sicurezza che prendono in carico i soggetti che vengono deportati dall'Italia e non solo procedono con un'identificazione, diciamo, a posteriori di quella persona rispetto all'effettiva provenienza, ma pare che l'interroghino anche piuttosto pesantemente per capire i motivi per cui si sono allontanati, chi erano i trafficanti, tutta una serie di questioni di cui noi siamo abbastanza abituati per le modalità di gestione degli arrivi in Italia, ma che evidentemente avvengono anche a livello del paese di provenienza o di arrivo, nel caso di una deportazione, che probabilmente mostra anche un certo interesse da parte anche dell'autorità egiziana in cooperazione con quelle italiane rispetto a quelli che sono i movimenti delle persone e alla loro criminalizzazione, e in più anche, come dire, tutto un sistema di detenzione amministrativa che non si ferma certamente nel paese europeo, ma poi prosegue a un periodo ulteriore anche in Egitto. E quindi queste persone che si trovano invischiate in questo meccanismo deportativo, che prima è anche il meccanismo infernale della detenzione amministrativa, rimangono in qualche modo ostaggi di questa macchina che ha diversi terminali, quello da una parte italiano ma anche quello dall'altra parte egiziano. E questo era un aspetto che in effetti non avevamo approfondito e che a ben vedere poi probabilmente può essere esteso anche ad altri paesi, probabilmente sulla Tunisia si possono fare discorsi simili, sarebbe interessante farli nel momento in cui magari ci saranno informazioni a riguardo, però sicuramente è un grosso tema sul fatto che la violenza di tutta la macchina non finisca certamente all'arrivo al Cairo, in questo caso. E poi approfitterei della parola anche per ritornare al meccanismo, a quello che era lo schema della deportazione verso l'Egitto. Sappiamo che in realtà diverse tipologie di deportazione hanno seguito un certo schema specifico. Quello che sicuramente vediamo nell'ultimo periodo è che questo schema è un po' saltato, non ha sicuramente più i termini di prima. Ad esempio, per l'Egitto la deportazione era sicura l'ultimo venerdì del mese, e vorrei essere chiaro su questo. Tutti questi dettagli li indaghiamo, li approfondiamo, non solo per una curiosità morbosa, ma perché sono tutti elementi interessanti che mostrano il funzionamento della macchina e, come dice anche per esempio l'altro opuscolo di cui si parlava sono tutti anche dei terreni di attacco possibile della macchina dell'espulsione e della deportazione. E questo schema, dicevo, è un attimo saltato, però insomma, sicuramente la deportazione per l'Egitto avviene su scala mensile. Probabilmente è un periodo, e lo dimostra anche il caso delle deportazioni in Tunisia, è un periodo anche di ridefinizione di certe modalità di deportazione che sarà, come dire, interessante seguire e approfondire per capire come andranno a stabilizzarsi. Degli elementi sicuramente rimangono fermi e sono le modalità con cui l'Italia organizza i charter in particolare, e cioè il fatto che faccia dei bandi che vengono poi sostanzialmente vinti da due agenzie di broker che sono la TAS e la seconda l'Air Partner, sono due società di broker che poi diciamo girano questo appalto alle compagnie aeree effettive che compiono poi la deportazione attraverso l'uso del proprio velivolo. Nel caso di questo opuscolo abbiamo raccontato la storia di Mohammed, che è stato deportato con un aereo della ETS. In realtà poi molte altre compagnie sono intervenute nelle deportazioni che abbiamo cercato anche di monitorare nel tempo, sicuramente nell'arco dell'anno 2024, dove sono intervenute compagnie come l'Alpastar, Egyptair, Air Cairo, Aero Italia, che tra l'altro deporta con grande frequenza anche verso la Tunisia, e poi Smartwings, quindi l'intervento anche di diverse compagnie che su questo chiaramente speculano e fanno tutta una serie di affari sicuri, questi sì, a differenza dei paesi, nel senso che comunque parliamo di centinaia di migliaia di euro che girano per ogni deportazione, considerando anche che nel caso delle deportazioni charter, oltre alla persona deportata c'è anche tutto il servizio di scorta, 2-3 poliziotti per ogni persona deportata, che mostrano anche il livello di violenza di queste deportazioni coatte, che appunto vengono altamente militarizzate per essere poi portate a termine. E nell'opuscolo ci sono anche tutta una serie di informazioni, di testimonianze e situazioni che abbiamo un po' raccolto nel tempo e che mostravano le modalità con cui effettivamente si viene deportati, quindi il momento in cui a notte fonda entrano nella tua cella, ti prelevano, ti mettono su un mezzo, ti portano a Roma, lì ti parcheggiano in una qualche stazione che non abbiamo individuato, per poi caricarti sull'aereo charter che fa lo scalo a Palermo e arriva infine al Cairo. Sembrano tutti elementi, insomma, interessanti, che era giusto tirare fuori una volta per tutte, mostrandoli nella sua interezza.
Certo, speriamo appunto che buone orecchie intendano. Appunto, tutti questi dettagli sono sicuramente significativi anche per capire come si muove la macchina espulsiva, che comunque, ribadiamo, è crescente, cioè sicuramente non siamo ai livelli di altri paesi europei che sono molto rodati in termini espulsivi, però si può dire che c'è un grosso investimento sia mediatico sia materiale sulla necessità deportativa da parte dello Stato, che appunto ancora una volta, ma su questo si può anche rimandare all'altro opuscolo sulle deportazioni, che ha anche degli approfondimenti teorici sul concetto stesso di deportazione, ha anche una grande, come dire, porta con sé la tragedia, diciamo, del monito a tutti gli altri, no? Del terrore, della potenza dello Stato in termini deportativi, perché ancora una volta non sappiamo bene quei 25 egiziani di questo caso dove furono presi in Sicilia, ma si può pensare dai CPR, dagli hotspot, così come dalle rastrellamenti in strada perché sta per partire un charter, o dalle carceri, no? Ci sono molti modi in cui lo Stato mostra il suo potere, diciamo, per terrificare tutti coloro che sono ancora liberi. Quindi è molto importante cercare di avere un'analisi più profonda possibile di ogni di ogni di questi passaggi. E vabbè, rilanciando appunto l'importanza di leggersi questo opuscolo, che ricordo per chi sia appena collegato, si trova su nofrontierefvg.noblogs.org. Ci sono ancora dei capitoli che non abbiamo molto analizzato, è pur vero che abbiamo fatto molte puntate proprio su il CPR di Gradisca di Sonzo, che ha la sua peculiarità. Non so però, visto che ci rimane ancora qualche minuto, non tantissimo, se avete voi qualcosa che vi interessa più appunto rimarcare e dire rispetto a questo opuscolo, ma anche altro che vi preme, diciamo, approfittare di questo momento di chiacchierata per tirare fuori, o se appunto vogliamo attraversare questi capitoli più su i meccanismi propri sia del CPR di Gradisca che dei tentativi di salvarsi la vita, cioè, e quindi distruggere il CPR, garantirsi la libertà o scappare saltando fuori, cioè oltre le mura, ecco.
Aggiungo una cosa velocissima.
Vai, tranquilla.
Secondo me è importante anche un punto: a maggio, il 9 maggio, c'è stata una prova, penso, da parte del governo, che è stata
di pistare a Tirana
la deportazione, esatto, verso l'Egitto con passaggio da Tirana, e quindi qui poi entra in campo anche tutta la situazione del CPR in Albania, e è un po' l'unica volta che noi conosciamo in cui un charter che è partito da Roma si sia proprio fermato a Tirana, quindi fuori dall'Italia, per prendere le persone che stavano in Albania e poi deportarle al Cairo.
Sì, è uscita tra l'altro una notizia molto ufficialmente alla fine dei conti su un articolo di Altra Economia, mi sembra, che voi citate tra l'altro. Aggiungo solo che in realtà, che noi sappiamo, questo è l'unico charter, ma sicuramente sappiamo che ci sono stati delle persone deportate da Jader senza passare per l'Italia, che sono, cioè abbiamo questa certezza per conto di una persona che era detenuta a Torino, che è stato portato a Jader in via punitiva tramite nave attraverso Brindisi, lì torturato di fatto e poi deportato per l'Algeria e tramite veicolo commerciale da Tirana. Quindi è un caso che noi sappiamo, immaginiamo ce ne siano tanti altri sommersi, no? Che non siano stati raccontati. Non sappiamo bene come funziona l'identificazione, però sicuramente ci saranno altri casi, e forse sia una sperimentazione sui charter che probabilmente porteranno avanti, possiamo dire.
Sì, sì, assolutamente. Diciamo che il caso di Jader mostra molto bene tutto anche quel tentativo di isolare, invisibilizzare ancora di più la situazione di detenzione e poi di deportazione, in modo tale da toglierla, sgombrarla da quello che è il campo di possibile anche resistente, mi verrebbe da dire, no? Nel caso dell'inferno di Jader, probabilmente i livelli di tortura e violenza sono ancora più esasperati. Se ci metti anche poi il tassello della deportazione direttamente da là, diventa quasi un sistema, non voglio dire perfetto, però un sistema che inasprisce ulteriormente quelle che sono le normali condizioni della macchina che abbiamo descritto. Io non so, magari aggiungerei alcuni elementi un po' spot che abbiamo messo nell'opuscolo, che ci sembravano interessanti.
Certo.
Ovviamente dentro il testo sono inseriti proprio nella sequenza cronologica degli avvenimenti. Comunque una cosa che mi premeva dire rispetto anche a tutti gli strumenti che vengono messi in campo e di cui ci siamo accorti qua a Trieste, è sicuramente lo strumento dell'avviso orale nei confronti dei minorenni, di fatto, che con Caivano tra l'altro trova proprio pieno di spiegamento e che il questore, che al tempo qua era Ostunia, Trieste, seppure rivendicato apertamente come uno strumento per poi precludere la possibilità di convertire il permesso di soggiorno a quel minore che poi compie i 18 anni e diventa maggiorenne, e che è stato in qualche modo anche il caso di Mohammed, magari non direttamente con un avviso orale, ma sicuramente con tutti quegli strumenti repressivi che cercano di travolgere un po' la vita della persona, che è costretto un po' anche ad arrangiarsi anche in una città seppur provinciale come Trieste. E quindi questo elemento qua ci sembrava sicuramente interessante come un ennesimo tentativo che fa anche un po' il paio con le grandi campagne di criminalizzazione delle baby gang, dei Maranza, eccetera eccetera, e associato quindi a tutta una serie di strumenti amministrativi puntuali che permettono di selezionare e filtrare poi quello che è il materiale umano che finirà all'interno del CPR. Un altro elemento spot che mi viene in mente anche rispetto alla storia di Mohammed sono le rivolte e le evasioni dal CPR di Gradisca, anche perché la deportazione in molti casi diventa inevitabile, a meno che non ci sia un tentativo prima che cerchi appunto un elemento di fuga da quella situazione, cosa che è successa e succede continuamente a Gradisca. Piccolo aggiornamento su Gradisca: nell'ultimo periodo probabilmente faremo uscire un aggiornamento. Magari non ci sono state grosse rivolte eclatanti, ma sicuramente tentativi di evasione continuamente, alcuni anche con successo, a differenza ad esempio di Mohammed, che pur avendoci provato poi purtroppo non ce l'ha fatta e si è ritrovato su un charter. E nel caso di Gradisco ultimamente ci sono state delle evasioni anche piuttosto spettacolari e rischiose, mi verrebbe da dire. In un caso una persona è sicuramente caduta facendosi malissimo da un'altezza non indifferente, è stata addirittura portata in ospedale con l'elio soccorso, ma poi il suo corpo miracolosamente è riuscito a riprendersi, e tra l'altro c'erano delle notizie anche sui giornali che è riuscito a scappare il giorno dopo dall'ospedale di Udine, e buona libertà per lui. E poi altre fughe di cui abbiamo sentito parlare da dentro Gradisca, alcune anche molto, molto particolari, di piccoli diavoletti, così ce li hanno descritti, che tra le sbarre sono riusciti ad infilarsi e a prendere la via della libertà, e sono tutti elementi che insomma mi sembrava giusto riportare così in conclusione un po' per raccontare non solo una storia di meccanismo che sei costretto a subire passivamente, ma anche di tutte le mille forme di resistenza possibili che vengono messe in campo e che rendono tutta questa macchina così, così imperfetta, di fatto, come era stato detto in passato, no? E una macchina che è continuamente soggetta a tutta una serie di incrinature, di fermi, di complicazioni date anche dalla resistenza individuale e collettiva delle persone che ci finiscono nel mezzo. Nel caso della Tunisia, ad esempio, chiudo magari cambiando anche un po' il focus, le deportazioni sono state bloccate negli ultimi mesi, ormai lo sappiamo con quasi certezza e va detto, ma anche perché molto probabilmente in Tunisia c'è un grosso movimento che parte anche dalle persone deportate e che ha sollevato l'attenzione su questo caso e che sta mettendo in difficoltà il proprio stesso governo, che è pure un governo che è sicuramente autocratico e amministra il paese in uno stato d'eccezione, però la rivolta, la dissidenza e quello che sta accadendo probabilmente ha creato anche diverse complicazioni alla macchina della deportazione in Tunisia, che sembrava insomma quella più inesorabile, no? Accadeva due volte a settimana con una frequenza veramente altissima, e invece in questo momento è, seppur temporaneamente, molto probabilmente ferma.
Sì, infatti vale la pena sottolineare che da metà giugno mi sa che non ci sono più questa, diciamo, cadenza regolare dei charter per la Tunisia, per fortuna, e quindi la caccia al tunisino che imperversava in ogni carcere CPR strada sembra in questo momento in pausa, e quindi sarebbe un argomento anche questo da capire come approfondire e capire quali sono le connessioni che gli hanno